Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovate e ben ritrovati a Libri da Torcere, il programma dove presentiamo e facciamo la conoscenza di un libro e del proprio autore o autrice. La voce che sentite è di Salvatore. E oggi con me non c'è Raffaele, ma c'è l'altro Salvatore che saluto. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti, ciao.
Il libro che presentiamo oggi è stato scritto da Alice Ridolfi e il titolo è Quando in realtà non è così, seconde generazioni, nascere, crescere e vivere nella Milano dello stigma sociale, delle discriminazioni razziali e territoriali. Il libro è stato pubblicato da Red Star Press a marzo. E noi abbiamo il piacere di avere come ospite Alice, che saluto. Ciao Alice.
Ciao, grazie mille per avermi invitata a parlare con voi oggi.
Ti facciamo proprio la prima domanda, non può essere su come è nato questo libro.
Allora, questo libro nasce soprattutto grazie appunto alla casa editrice Red Star Press, che ringrazio, che ha avuto quest'idea molti anni fa di istituire un premio che si chiama Premio Lorusso in ricordo di Francesco Lorusso, che era un militante antifascista che viveva a Bologna, che è stato ucciso negli anni 70 dalle forze dell'ordine. Quindi, innanzitutto, per me è molto importante, anche per il mio background e da dove vengo, fare questa precisazione. E Francesco Lorusso è stato ucciso l'11 marzo, il giorno in cui, tra l'altro, è stato pubblicato il mio libro, che appunto ha vinto l'omonimo premio, e durante il quale poi c'è stata anche la mia presentazione a Bologna, città in cui attualmente vivo. Dico questo perché per me è stato fondamentale l'incontro con Cristiano, l'incontro con questa casa editrice, che è la prima che riesce a pubblicare dei volumi di tesi triennali e magistrali, non considerando quello che è il merito accademico, istituzionale, a cui invece siamo sempre abituati e abituate a vivere sin dalla scuola primaria. Invece, per quanto riguarda l'idea per la mia ricerca, io mi sono laureata in triennale in sociologia, quindi parliamo di una ricerca empirica che ho avuto appunto l'opportunità di fare in realtà conoscendo personalmente durante un incontro a Roma, la mia città natale, quelle che sono le seconde generazioni di Milano. Ho stretto infatti amicizia con moltissimi ragazzi e ragazze che vivono a Milano, principalmente nella zona di Barona e San Siro, quindi parliamo chiaramente di zone periferiche. Parlando un po' con loro, ho proprio notato sin da subito che la mia conoscenza sulle seconde generazioni, sul clima che è molto teso a Milano, che riguarda la cittadinanza, che riguarda la stigmatizzazione territoriale, la marginalizzazione sociale, era in qualche modo da approfondire e da approfondire soprattutto con le loro voci e con le loro rivendicazioni. Per cui parlando con loro, chiedendo anche un po' il permesso, perché chiaramente poi io non sono una ragazza di seconda generazione, quindi non volevo neanche appropriarmi di alcuni termini, alcuni temi che non sono miei e che non ho vissuto sulla mia pelle. Invece con loro ho trovato un responso molto positivo e volevano che proprio ne parlassi, che dessi voce, come se appunto io potessi essere un po' un megafono per loro e per i loro racconti, ecco.
Leggendo il tuo libro, tu parli di quella che è una profezia autoavverante, cioè c'è l'edilizia popolare dove vengono ammassate, diciamo, le minoranze nazionali a Milano soprattutto, e in questi territori non c'è nessuna politica inclusiva e quindi vengono criminalizzati e si crea questa stigmatizzazione sia mediatica sia territoriale. Se il pubblico però non investe in queste politiche inclusive, ci chiedevamo chi deve sostituire il pubblico, chi deve farlo secondo te?
Grazie per la domanda e allora, in realtà Credo che non ci sia propriamente un'unica risposta, nel senso che anche guardando un po' alla storia dei quartieri popolari di Milano, ma anche dell'Italia, molto spesso sappiamo bene che poi quello che conta nel momento in cui lo Stato si ritrae all'interno dei quartieri popolari, all'interno appunto di quelle zone periferiche, subentra per forza quello che chiamiamo welfare dal basso, no? E quindi quelle che sono anche delle forme di auto-organizzazione e di autogestione per venirsi incontro e per sopperire a quelli che sono dei momenti di difficoltà. Per cui molto spesso si creano queste comunità, questi comitati di quartiere solidali l'uno verso l'altro, che organizzano sia cene insieme che pranzi insieme, ma anche proprio, mi viene in mente ad esempio, i doposcuola popolari, no?
Ah,
E
sì,
quindi che
sportelli.
aiutano quelle che non sono le persone italofone, che quindi parlano italiano, ad impararlo e a reinserirsi un po' sia nel mondo dell'istruzione che nel mondo della società, che appunto poi stigmatizza le persone altre, l'alterità. E questo secondo me è molto importante, ecco.
Senti, invece c'è sempre stata una dimensione molto cioè razziale e coloniale nello Stato italiano, nella cittadinanza italiana. E tu fai due esempi nel libro. Su uno dei due però abbiamo una domanda, perché fino al 1975 le donne italiane che sposavano cittadini stranieri potevano perdere la cittadinanza. Potresti dirci di più in merito?
Certo, e in realtà questa è stata un po' una scoperta anche per me, nel senso che appunto non sono nozioni che magari si imparano all'università o a scuola, sono un po' quelle sulla cittadinanza, le norme, le riforme sono moltissime, è sempre un terreno molto, molto opaco, molto grigio, in cui non si riesce mai bene a capire come anche ottenere la cittadinanza se si è di seconda generazione. E questo l'ho scoperto leggendo un libro che secondo me è molto importante sul tema, di una geografa e sociologa che si chiama Camilla Hawthorne, che nel suo libro che si chiama appunto Razza e cittadinanza riesce un po' invece a descrivere quella che è la storia della cittadinanza in Italia e quindi che è sempre stata un po' una cittadinanza basata sul sangue, quindi con il principio dello ius sanguinis, ma anche molto, molto patriarcale. Per cui appunto se si era donna e si sposava una persona di un altro paese, c'era appunto il rischio che non era raro, anzi era molto probabile di perdere la cittadinanza. E soltanto nel 1983 questa cosa smette di esistere, soprattutto grazie a quelle che sono le lotte femministe e quindi anche le lotte per il divorzio. E quindi nel momento in cui questo moto del femminismo riesce un po' a canalizzare dei diritti delle donne, riesce anche a vincere quest'altro diritto, che secondo me è importante, è fondamentale, anche perché è importante ricordare che i confini della cittadinanza sono stati soggetti appunto a continui ampliamenti e riguardano soprattutto anche quella che è il colonialismo italiano, l'imperialismo italiano e tutto quello che poi ne deriva. Volevo anche parlare di Anne Stoller, che è invece un'antropologa, e lei proprio racconta in prima persona la sua esperienza, nel senso che lei è nata da una madre italiana e da un padre straniero, e lei però è nata nel 1985, quindi quella riforma era appena passata, e racconta proprio come se invece fosse nata pochi anni prima, non avesse, la madre probabilmente avrebbe perso la cittadinanza, che comunque ricordiamoci essere nel momento in cui ragioniamo attraverso dei paradigmi di statocentrici, un vero e proprio diritto per le persone residenti, all'interno di un determinato paese.
Allora restiamo sul tema del legame tra la cittadinanza, tra la legge sulla cittadinanza, quella numero 91 del 1992, che come tu giustamente dici è molto restrittiva e riguarda una platea molto vasta, ci sono 800.000 bambini senza cittadinanza. Fai l'esempio delle gite scolastiche, qualsiasi cosa. E comunque l'atletica anche, e quindi
Sì.
che legame c'è tra la domanda è questa: il legame che c'è tra la legge sulla cittadinanza e le lotte per la cittadinanza, cioè che forza hanno i gruppi che si mobilitano, la rete G2, il Movimento Italiani Senza Cittadinanza, riescono ad incidere in qualche modo sul vissuto dei ragazzi e delle ragazze di seconda generazione, se sono sostenuti da associazioni di avvocati, di giuristi italiani, ecco, dici di più.
Sì, allora, diciamo che per quanto riguarda i giuristi italiani c'è questa associazione che si chiama ASGI, che ha tra l'altro un sito internet molto approfondito, in cui passo passo spiega anche in che modo gli giovani di seconda generazione possono ottenere la cittadinanza, che non è scontato, nonostante si riesca magari a tenere sempre tutto in regola, perché diciamo che le persone con un background migratorio possono richiedere la cittadinanza soltanto al compimento dei 18 anni, e se hanno tutti, diciamo, tutti i vari permessi di soggiorno, contratto di lavoro oppure contratto della casa in regola. Tutto ciò è chiaramente molto, molto difficile per queste persone, e poi nel momento in cui magari tutti questi documenti esistono e ci sono e vengono presentati, molto spesso la burocrazia italiana si inventa la qualsiasi per provare anche lì a non far ottenere la cittadinanza. Un esempio poi che riporto anche nel libro è di questa ragazza che fa tutte le determinate procedure e poi effettivamente non riesce a ottenere la cittadinanza. Poi chiaramente farà ricorso anche grazie tramite i determinati avvocati, e farà ricorso perché il suo certificato di nascita, secondo il Comune di Milano, non è valido, e quindi non riconosce neanche quello. Diciamo che per loro è molto importante, sempre ritornando anche un po' al discorso del welfare dal basso, quella che è una rete che si costruisce intorno a queste persone, una
Territorio.
rete non soltanto amicale, ma una rete invece di persone anche formate, quindi sicuramente di avvocati o anche di altri ragazzi e ragazze di seconda generazione che hanno già passato il tutto, e che quindi con determinati consigli e soprattutto tanta pazienza riescono un po' a sostenerli. E mi viene in mente anche un altro nome di un collettivo che è nato da poco, che però si sta muovendo moltissimo su questo tema, che è Immigrital, che viaggia in realtà non solo su Milano, ma anche a Brescia e nel nord Italia. Che organizza anche loro organizzano iniziative e comunque si prendono in carico un po' di tutto quello che è il discorso cittadinanza e anche precarietà abitativa, precarietà sociale, e anche dei temi, insomma, che il libro tratta.
Continuando l'intervista e continuando, diciamo, a parlare del tuo libro, tu nella tua ricerca citi la doppia assenza di Sayad, il sentirsi fuori luogo sia verso il paese di origine che verso quello dove vive attualmente. Ci sono analogie tra la condizione dei migranti, delle persone diciamo, che hanno un background migratorio, che vengono come descritti da Sayad e quelli presenti a Milano.
Sì, secondo me sì, nel senso che poi Sayad è un sociologo francese, quindi parla poi anche della sua esperienza e parla soprattutto della Francia. Diciamo che sicuramente c'è un parallelismo fra l'esperienza francese e l'esperienza italiana per quanto riguarda le seconde generazioni. Quello che penso è però che nel caso francese ci siano più studi e si tratta anche di un fenomeno molto più avanzato, no? Quindi non troviamo soltanto prime e seconde generazioni, ma troviamo anche terze e quarte generazioni, non soltanto a Parigi, ma anche e soprattutto a Marsiglia. E questa è proprio una caratteristica, poi anche parlando delle banlieue e anche di tutti i moti che ne sono scaturiti attraverso poi anche a delle morti, quindi mi riferisco alla rivolta del 2005, ma anche alle più recenti, parlando della morte di Nel del 27 giugno di qualche anno fa. E chiaramente questo poi secondo me ha delle analogie rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso in Italia e quindi che è un fenomeno che in realtà è visibile da meno tempo, da meno anni, ma che sta già avendo determinate problematiche. Quindi abbiamo la Lega con Casa Pound che prova istituire questa legge anti-Maranza fondata sulla rimigrazione, la rivendicazione dello ius sanguinis contro lo ius soli. Quindi, diciamo, secondo me assolutamente sì, e si vede anche su altri canali, quindi mi viene in mente la sfera, ad esempio, della musica, e che quindi in Francia come in Italia si stanno affermando moltissimi rapper di seconda generazione o con background migratorio, con degli stili sicuramente simili e delle parole d'ordine che sono le stesse.
Restando proprio, la successiva domanda era proprio legata al mondo del rap, ecco, come essendo una radio che trasmette musica, appunto ti volevamo chiedere il ruolo del rap nell'hinterland milanese, quanto conta negli ultimi anni, se è cresciuto oppure no.
Diciamo che il rap nel contesto milanese è decisamente molto importante e attualmente è il genere musicale maggiormente ascoltato e prevalente anche all'interno della vita quotidiana di questi ragazzi e ragazze di seconda generazione, e questo secondo me per un motivo ben specifico, e quindi il fatto che per loro il rap è uno specchio, una voce, un ponte, anche uno strumento politico per rivedersi e per rivendicare la propria esistenza. Quindi abbiamo moltissimi rapper che stanno nascendo, che stanno uscendo fuori a Milano di seconda generazione, che raccontano all'interno dei loro testi, anche mescolando lingue diverse, no? Quindi parlando arabo, francese o con dei dialetti particolari, quelle che sono le esperienze che si vivono se sei un ragazzo una ragazza di seconda generazione e se vivi quindi poi di conseguenza molto spesso in delle aree e delle zone periferiche. Mi viene in mente ad esempio Neima Ezza che con il suo album e anche canzone Perif, che appunto racconta un po' la sua storia nella periferia milanese, ma anche Nezza, Ostachi, insomma, un po' tutti loro raccontano ed escono dalla loro bolla anche, no? Direi vittimistica, perché poi anche le narrazioni mediatiche sui ragazzi e le ragazze di seconda generazione tendono sempre ad infantilizzare queste persone quando in realtà hanno una loro voce e si riprendono molto più facilmente di noi, magari quello che gli spetta, con molta spontaneità e chiaramente anche rabbia legittima.
Ma anche lo stesso Gali o comunque anche Shadia Rodriguez, no? Sono
Sì.
hanno avuto conosciuti anche a livello nazionale. Anche loro, immagino, abbiano dovuto affrontare gli stessi problemi dei rapper o dei trapper che hai citato tu. Sicuramente è diciamo, un fenomeno che ha, più che un fenomeno, è un qualcosa, diciamo, che ha prodotto delle forme di marginalizzazione, no? La vita degli ultimi 20 anni, soprattutto in grandi città come Milano, Roma, ma anche penso Bologna stesso, che comunque sono state create delle forme di marginalizzazione che sono comunque difficili da ignorare, no?
Sì, assolutamente. E appunto suonano molto come denunce sociali quelle che attuano loro. E quindi diciamo che il rap diventa un po' una forma anche di autonarrazione, di riconoscimento, sia per chi lo fa che poi per chi l'ascolta e si ritrova e trova anche il modo di evadere un po' dalla realtà che è costretta a vivere. E provare ad immaginarsi invece un futuro diverso che gli spetta.
Invece, per quanto riguarda, diciamo, quale può essere il ruolo della scuola, tu quanto può essere realmente inclusiva, se ci sono iniziative, progetti da parte volti a migrare, a scusami, volti a integrare le seconde generazioni.
Allora, diciamo che il tema della scuola è molto importante anche per tutta quella lotta che si è provata a fare a metà degli anni 2000 per quanto riguarda lo Ius Culturae e quindi il diritto di cittadinanza in base all'istruzione poi, no? E questo emerge, questa importanza emerge anche all'interno delle interviste. Diciamo che in Italia il limite di stranieri per classe è del 30%, ma non ci sono alcune basi scientifiche che confermano questa cosa. Diciamo che secondo me una via di fuga a questo e quindi a quelle che sono anche le classi ghetto e quindi poi la segregazione di persone straniere all'interno di un'unica classe è quella di cercare di appunto creare un ponte fra l'istruzione e le scuole e poi anche il territorio per provare a creare quelli che sono degli ambiti educativi anche non formali e non istituzionalizzati. Come dicevo prima, secondo me è molto importante all'interno dei quartieri più multiculturali, quello dell'avere un dopo scuola e quindi provare a crescere insieme, solidarizzare fra persone, non sentirsi soli e crescere insieme. Questo però secondo me deve chiaramente andare di pari passo con anche l'istruzione più accademica e quindi eliminando completamente quelle che sono le classi ghetto, ma provando invece a capire quelli che sono i bisogni delle altre persone e valorizzare soprattutto delle particolarità che alcune delle seconde generazioni hanno, quindi magari essere bilingui, insomma, valorizzare un po' i punti di forza, sempre rivendicandosi però quello che è il diritto a non essere considerati sempre come i diversi e quindi mantenendo un po' anche delle condizioni di uguaglianza e non di disuguaglianza. E questo.
Ok,
Ok.
Invece la prossima domanda è come tu hai organizzato dal punto di vista metodologico le tue interviste, cioè se è stato facile intervistare i ragazzi, le ragazze milanesi e se c'è stata da parte loro qualche forma di chiusura nel volersi raccontare, credo di no, se ho capito bene leggendo il libro, anzi loro vogliono far sentire la propria voce, la propria visuale sul clima, su dove vivono, ecco.
Sì, e diciamo che poi le persone che ho intervistato e con cui ho chiacchierato, appunto, con loro, con molti di loro e molti di loro anche un legame tuttora, tutt'oggi, che porterò anche avanti. E quindi non ho avuto alcun tipo di repulsione da questo punto di vista, ma invece, come appunto si evince anche dal libro, molta voglia di condividere, molta voglia di capire insieme delle soluzioni o semplicemente anche di mettere nero su bianco quelle che sono le loro necessità. E infatti il lavoro che un po' ho cercato di fare, sempre per essere un po' da loro megafono, e per ampliare la loro voce, è proprio quella di anche un po' la sociologia di posizionamento, quindi una sociologia che chiaramente non è neutra, ma analizza determinati fenomeni sociali proprio entrandoci dentro e criticandoli
Esatto, sì.
da un certo punto di vista. Quindi per me questo è stato fondamentale anche appunto nella relazione con loro, cioè non per fare una ricerca sociologica di parte esterna, magari appunto che poteva essere venduta al mondo accademico più facilmente, ma invece una sociologia che prendesse le parti in cui io credo.
Ok, grazie.
Chiaro. Senti una cosa, diciamo, forse questo esula dal libro, però alla fine dello scorso anno c'è stato un post, discriminatorio di Ryanair, dove diceva: ci riserviamo il diritto di non servire chi indossa tute da maranza, che poi forse, i giovani di seconda generazione, manco possono forse prendere l'aereo, cioè, ma forse manco noi riusciamo a prendere l'aereo. Ed è una notizia che non ha avuto il giusto risalto, e ciò sottolinea come anche di fronte al razzismo sono poche le voci che si alzano. Come si fa eventualmente, cioè come si fa a creare una rete forte di solidarietà che, diciamo, riunisca sia le associazioni, sia gli attivisti, i militanti dei centri sociali, per far sì da poter abbattere determinati, certi stigmi, ecco, da parte non solo delle istituzioni, ma anche da parte come in questo caso, di Ryanair. Quindi immagino che ci siano anche in posti di lavoro.
Sì, diciamo che appunto, poi tra l'altro il termine maranza a Milano è iniziato a spopolare negli ultimi anni, ma è un termine in realtà che risale a molto tempo prima.
Sì, già negli anni 80 veniva utilizzato, se no.
Esatto, e poi viene completamente riappropriato da quelli che sono dei gruppi neofascisti, quindi nel 2008 ritroviamo un articolo della Repubblica che appunto riprende questa scritta, questo slogan scritto su un muro di Corvetto contro i Maranza, intendendo i marocchini che vivevano là. E oggi, ritornando anche al fatto e al posto di Ryanair, diciamo che i Maranza, come li vogliamo chiamare, si definiscono attraverso un'estetica molto riconoscibile e questo secondo me anche sicuramente dettato dal fatto di creare una sorta di nemico pubblico e quindi anche per legittimare tutta una serie di politiche securitarie che soprattutto a Milano stanno avanzando in modo estremamente celere e, con Daspi urbani e quindi vietando effettivamente a questi ragazzi e a queste ragazze di frequentare delle zone centrali o comunque importanti culturalmente anche della propria città. E mi riferisco ad esempio al Daspo Willy, che tra l'altro fa anche riferimento a Willy Monteiro, che è un ragazzo di seconda generazione ucciso a Colleferro, il che
Certo.
appunto a me fa venire un po' i brividi. E diciamo che parlando invece di quello che si sta facendo contro questa narrazione stigmatizzante, diciamo che è molto, soprattutto nell'ultimo periodo. E appunto, come dicevo prima, c'è questo collettivo che si sta dando molto da fare di Migrital, che organizza anche delle iniziative pubbliche, ma ad esempio anche in molti centri sociali di Milano ci sono iniziative halal e quindi anche durante il Ramadan c'era l'opportunità, l'occasione di stare tutti insieme e di condividere tutti insieme anche la quotidianità. E soprattutto a Milano questa cosa è molto più forte, secondo me, rispetto ad altre città d'Italia, appunto per un po' l'ottica securitaria che sta avanzando e per la costruzione di questo nemico pubblico da parte delle destre, che quindi categorizzando il Maranza in un determinato modo, poi può invece accelerare subito riguardo altre cose. E anche qua un po' ritorna il tema della profezia autoavverante che cito anche nel libro, per cui poi se Ryanair, che comunque è una compagnia aerea low cost, mette un post su Instagram in cui scrive che non vuole i Maranza sui suoi aerei, poi no, da un certo punto di vista innesca anche un meccanismo di non avanzamento da quel punto di vista, appunto.
Senti una cosa, prima ne parlavamo fuori onda, ci saranno delle presentazioni del libro, se già ne hai fatte, come sono andate, se ci racconti un po', eventualmente dove, le farai.
Allora, ho già fatto una prima presentazione a Bologna appunto l'11 marzo, che era anche la commemorazione di Francesco Lorusso in via Zamboni 38, che sarebbe proprio la parte universitaria, la città universitaria di Bologna. E ne farò sicuramente un altro paio a Roma, che è appunto la città dove sono nata, dove purtroppo non vivo più, dato che vivo a Bologna. E ne stiamo organizzando una fra un mese, quindi i primi di maggio, intorno al 9 o il 10, e un'altra invece i primi di giugno, con anche Gabriel Sierussi che ha scritto La periferia vi guarda con odio, e un'altra anche sicuramente a Bologna, di cui però non so dare molte altre indicazioni perché devo un po' sentire ancora. Però sì, sicuramente ce ne saranno altri.
Senti, invece ero curioso di farti una domanda sulla copertina, perché spesso comunque i libri vengono scelti anche in base alle copertine, no? Sembra strano. E quindi ero curioso nel chiederti come mai quella foto.
Allora, per me quella foto è molto importante anche a livello affettivo. E abbiamo scattato quella foto, in realtà l'ha scattata una ragazza di seconda generazione che si chiama Mina, e molto brava tra l'altro, e l'ha scattata mentre io e altre persone organizzavamo e giravamo un video in ricordo di Rami, che è appunto un ragazzo di Corvetto di seconda generazione che è stato ucciso dalle forze dell'ordine il 24 novembre dell'anno scorso. E quindi quella foto è stata scattata proprio in quel momento. Quindi per me ha sia un valore affettivo, sia anche simbolico, appunto, per parlare di seconde generazioni e anche voglia di riscatto, di rivendicazione, di stigmatizzazione territoriale. E poi un dettaglio a cui tengo molto in quella foto è il tatuaggio che si legge sulla mano e in cui appunto c'è il suo nome ed è. La ragazza che è lì è una mia carissima amica, e Neda, che è stata molto importante per me nell'ultimo anno e da cui, cioè, da questa conoscenza in realtà nasce un po' la voglia di scrivere riguardo questo e anche il libro. Infatti il libro è dedicato sia a Rami che a Neda. Beh, mi emoziono un po' a parlare di questa cosa, però sì, per me è una foto molto importante, gli do un grandissimo valore.
Alice, noi ti ringraziamo per aver presentato il tuo libro quando in realtà non è così e invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a leggerlo e a venire alle tue presentazioni perché il libro è veramente bello. E quindi grazie per averlo sviscerato con noi.
Grazie.
Grazie mille a voi, grazie davvero.